Le 18:34 minuti, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Benvenuti, questa è Pop Sera, terz'ultimo appuntamento con la trasmissione che ci ha accompagnato quest'estate. Tra le notizie da lunedì poi si torna col palinsesto regolare, ma ancora per oggi, per altri tre giorni, i fatti su cui sta lavorando la redazione in queste ore. Avete sentito poco fa le anticipazioni del giornale radio, tante notizie oggi che vale la pena vedere insieme sia dall'estero che dalle notizie italiane, una in particolare l'approvazione della legge sul fine vita nella regione Veneto, la prima del centrodestra a dotarsi di una legge di questo tipo. Ma per i fatti internazionali, in primo piano c'è lo scontro diplomatico tra Russia e Unione Europea, le ricadute delle accuse mosse ieri dalla Germania a Mosca sulla paternità dei droni lanciati nelle scorse settimane contro l'aeroporto di Lipsia. Allora, partiamo da qui, dalla notizia che è arrivata oggi, ovvero la reazione russa. Il Cremlino ha detto che ci sarà una dura risposta alle provocazioni tedesche, perché appunto ieri Berlino, dopo i risultati di questa indagine sui droni, ha deciso di chiudere il consolato russo a Bonn e la Casa Russia a Berlino. Ma soprattutto poi si preparano risposte alle misure che potrebbero arrivare dall'Unione Europea, perché l'altra notizia di oggi su questo fronte è che l'Unione Europea sta valutando nuovamente di utilizzare i beni russi congelati per sostenere l'Ucraina, un'ipotesi che era stata messa da parte nei mesi scorsi per tutta una serie di ragioni che vi ricorderete, i rischi finanziari che un'eventuale confisca potrebbe avere sull'economia europea, soprattutto su quella belga, nello specifico, come poi vedremo, cercheremo di capire tra poco, soprattutto alla luce di questo passo avanti che forse c'è stato, si pensa di trasferire gli asset russi dalla società belga che li detiene a un'altra società e questo potrebbe dare il via libera a tutto quanto. E dunque scontro che si acuisce, almeno in questi ultimi giorni, però prima l'inchiesta sui droni a Lipsia, un attacco ibrido che per la prima volta un paese europeo sostiene essere di matrice russa con ragionevole certezza. Saluto Alessandro Marrone, responsabile difesa e spazio dell'Istituto Affari Internazionali, benvenuto Alessandro.
Grazie, buonasera.
Allora, le novità dell'inchiesta sui droni all'aeroporto di Lipsia, identificati oggi due sospetti, quali sono però gli elementi in generale che fanno essere Berlino così sicura di questa, della matrice russa di questo attacco?
Allora, innanzitutto la Germania ha svolto un mese di indagini, quindi non è corsa a puntare il dito verso Mosca, ha identificato anche dei sospetti operatori e ha fatto un lavoro di comparazione delle componenti, delle tecnologie, dei software con altri elementi analoghi di droni, di mezzi a disposizione utilizzati dalle agenzie russe, sia quelle militari sia quelle di intelligence, quindi ha cercato, appunto, come ha detto lei, una ragionevole certezza, perché in questi casi di attacchi ibridi non ci sono divise, non ci sono uniformi, non ci sono loghi delle forze armate russe che operano in Europa, e questo è un carattere tipico della guerra ibrida, che cerca di rimanere sotto la soglia del conflitto aperto e di rendere difficile l'attribuzione. Quindi è una valutazione sicuramente di intelligence, di forze di polizia, alla fine è una valutazione anche politica, per cui il governo ha deciso che, stanti questi indizi, stanti questi elementi, sono sufficienti per avere una dichiarazione da parte del ministro degli interni e del ministro degli esteri che accusa formalmente Mosca. E questa è una decisione politica, perché nell'impossibilità di essere sicuri al 100% in questi casi, una probabilità alta porta a un dilemma: non dico niente per evitare un'escalation, o invece accuso per evitare un'escalation, perché il punto è che se non c'è una condanna e delle contromisure ferme, il messaggio che arriva a Mosca non è di de-escalare e trovare un compromesso, ma è che l'Europa e i paesi europei sono inerti e quindi possono essere continuati ad essere attaccati a livello cibernetico, con intrusioni di droni, con sabotaggio di infrastrutture critiche. Quindi le misure nominate, come la chiusura del consolato o la richiesta di rivedere il discorso sanzioni e uso dei beni congelati russi, vanno nella direzione di dare un messaggio a Mosca che non può alzare impunemente il livello di rischio e le aggressività verso l'Europa.
Quindi Alessandro Marone, mi faccia capire meglio, al di là poi dei risultati dell'indagine, quella è stata proprio soprattutto una decisione politica per lanciare un messaggio in questa fase che è diversa forse dalle fasi che ci hanno accompagnato in tutti questi anni di guerra russa all'Ucraina.
È una decisione politica basata su elementi di indagine, quindi non è presa di fretta, non è presa di istinto, è attraverso un processo regionale che ha coinvolto le agenzie di intelligence, il ministro degli interni e il governo.
Ma c'è anche
Ma
la
è
volontà di
una
lanciare
decisione
un
politica,
messaggio.
c'è la volontà di lanciare un messaggio perché a differenza di droni che hanno sorvolato più volte basi militari in Germania, fabbriche in Germania, centri di ricerca in Germania e non solo, in Olanda, in Danimarca e una dozzina di paesi europei, questa volta il drone era caricato con esplosivo. Era caricato con esplosivo vicino a un aerotrasporto che portava munizionamento rispetto all'Ucraina. Quindi, se fosse avvenuta l'esplosione combinata con il materiale che era a bordo dell'aereo, sarebbe stato un attacco molto probabilmente con delle vittime. E quindi questo innalzamento del livello di minaccia e di rischio ha portato alla decisione di una risposta politica più forte, tedesca, ma anche UE, abbiamo visto von der Leyen, e con la solidarietà di altri paesi, Italia, Francia e altri, e con la solidarietà del segretario generale NATO.
Ecco, proprio questo infatti forse è l'elemento nuovo per certi versi interessante giornalisticamente, cioè quando parliamo di guerra ibrida siamo abituati a pensare a cyberattacchi, a sabotaggi, a manipolazioni anche elettorali. In questo caso invece, appunto, come diceva lei, Alessandro Marrone, droni con esplosivo indirizzati verso, ricordiamolo, cargo ucraini che erano lì all'aeroporto di Lipsia, che in qualche modo, se fossero stati detonati, avrebbero anche potuto causare, essere letali, insomma, per le persone che si trovavano lì. Quindi guerra ibrida, ma in questo caso non più tanto ibrida, come lo definiamo?
Allora, la guerra ibrida non esclude l'uso della forza armata, però lo mette come, diciamo, parte estrema dell'escalation e lo accompagna, lo precede, lo sincronizza con una serie di misure come quelle che ha ricordato, quindi attacchi cibernetici, sabotaggi, infiltrazioni. Quindi non dobbiamo pensare alla guerra ibrida come qualcosa che non sia militare, è qualcosa che è ad ampio spettro, su più domini operativi e nella dimensione cognitiva, ma può avere anche un certo livello di intensità militare, che siano agenti speciali militari che operano, che siano atti di sabotaggio o che siano uso di droni che portando un carico esplosivo comunque hanno un effetto cinetico, hanno un effetto di una detonazione. Quindi quello che emerge è che negli ultimi anni è aumentato sia la frequenza di intrusioni di droni, sia la profondità in più paesi europei, sia in questo caso, ed è una novità, il fatto che non fossero solo droni per intelligence, per testare difese aeree, ma fossero droni che portavano un carico esplosivo.
E qui uno scenario diverso, soprattutto rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. Grazie Alessandro Marrone per essere stato con noi.
Prego, buon lavoro.
Buon lavoro a lei, Alessandro Marrone, responsabile difesa e spazio dell'IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Ma dicevamo allora della risposta europea alla luce di tutto quello che è accaduto a Lipsia, che si prepara ancora una volta. La notizia è che oggi si è tornati a parlare, come vi dicevamo, della possibilità di usare 210 miliardi di asset russi congelati per sostenere l'Ucraina, una misura che avrebbe un impatto enorme per Kiev e negativamente per Mosca, ma che, lo sapete, è di difficilissima applicazione per tutta una serie di ragioni, per le ricadute negative che avrebbe sull'economia europea, perché la misura sarebbe vista in qualche modo come una confisca dagli investitori stranieri e generare una spirale di sfiducia nei confronti dell'euro. Oltre ovviamente a tutte le questioni legali, se davvero è possibile attuare e applicare una misura di questo tipo. Ricadute negative soprattutto per il Belgio, dato che i fondi sono custoditi, i fondi russi, da una società belga che si chiama Euroclear. E allora, per queste ragioni, per la forte opposizione del Belgio, nei mesi scorsi ci si era fermati. Ma oggi, alla luce appunto anche dei fatti di Lipsia, c'è stata una accelerata, si è tornati a parlare della questione. La Commissione europea starebbe valutando di spostare il conto con gli asset russi immobilizzati nell'Unione europea fuori dalla società belga Euroclear, trasferirli a un altro veicolo europeo di cui ancora non si sanno i contorni. e questo potrebbe superare, almeno dicono così le agenzie che riportano la notizia, potrebbe superare il nodo cruciale dell'esposizione del Belgio e i rischi legali e finanziari. Ne parliamo con Leonardo Becchetti, economista all'Università di Roma, Tor Vergata. Benvenuto, professore.
Buonasera a lei, gli ascoltatori.
Ah, professore, prima di andare poi ad analizzare l'aspetto politico, però da economista, tecnicamente, questa è una strada percorribile per poter utilizzare quei beni senza rischiare le ricadute negative che citavo?
Ma in realtà la mossa è molto più piccola di quella del, diciamo, dell'usare questi beni. Questi beni restano congelati e non vengono confiscati, anche perché sono uno strumento di contrattazione, di trattativa in un eventuale trattativa di pace, magari si offre alla Russia la possibilità di ritornare in possesso dei propri beni, per cui la confisca non c'è. C'è invece l'idea, che secondo me è nata anche proprio da questo escalation, questa situazione più tesa dell'attacco ibrido alla Germania, cioè l'idea di non lasciare i singoli paesi europei da soli, in questo caso il Belgio che ha questo conto su una società privata, ma di mutualizzare questo rischio e di metterlo sotto il cappello dell'Unione Europea. Quindi direi l'Unione Europea che ha fatto questa mossa, non lasciamo in una posizione di debolezza un singolo Stato membro esposto alle rappresaglie della Russia, che come abbiamo visto ha fatto degli interventi di guerra ibrida, almeno così sembra, in Germania. Quindi questo è un po' il senso della misura. E resta la funzione di questi asset, che ripeto che è quella di tenerli congelati e di usarli e di minacciare il loro uso come potenziale strumento di restituzione poi dei soldi per i prestiti che l'Europa sta facendo, che sta facendo all'Ucraina per finanziare la nuova fase della guerra. Questo lo sta facendo con debito europeo e con una garanzia che è quella in realtà del bilancio comunitario.
Quindi sostanzialmente questa mossa sarebbe per liberare il Belgio da quell'esposizione, esatto, finanziaria e dei rischi che potrebbe avere.
Rischio,
e a,
esatto,
quel punto, come Unione Europea, utilizzare ancora la minaccia dell'uso degli asset come leva, non chiamiamola negoziale perché di negoziato insomma, sì, non si vede l'ombra, però come leva nei confronti della Russia, almeno diplomaticamente.
Esatto, questo è un po' il senso, anche in termini di intelligenza strategica. La cosa migliore è mantenere il valore di minaccia piuttosto che eseguirla, perché poi, come lei ha detto giustamente, nell'eseguirla ci sono poi degli effetti collaterali piuttosto negativi. Sarebbe di per sé un'azione di escalation da parte dell'Unione Europea, non dico una bomba atomica finanziaria, ma insomma un'arma non convenzionale finanziaria. Quello di cui invece c'è bisogno, penso io, è trovare un accordo, perché come vediamo questa guerra che sta durando da troppo tempo è una guerra tra fondamentalmente due schieramenti che hanno armi nucleari, e sono guerre che non hanno vincitori, sono guerre che probabilmente restano in questa situazione di stallo per moltissimo tempo. Quindi la speranza è che si arrivi ad una pace giusta, ad una pace accettabile da tutte e due le parti, per far venir meno questo focolaio continuo di tensioni, di pericoli, nonché di danni economici. Non ci dimentichiamo tutti i problemi degli shock sui prezzi delle fonti fossili, l'inflazione e tutto il resto.
Eh sì, politicamente siamo d'accordo, professore. Il segnale che arriva dall'Unione Europea in questo senso, anche con questa mossa, secondo lei dove va?
L'Unione Europea ha sempre avuto questo obiettivo di difendere con fermezza l'Ucraina, anche perché difendendo l'Ucraina difende se stessa, ma di non aumentare la tensione o favorire escalation. Cioè, ripeto, l'obiettivo dovrebbe essere sempre quello di una de-escalation, no? Cercare di, dal punto in cui ci si trova, cercare di arrivare al negoziato, alla pace, e per ora sappiamo che tutte le proposte di pace non sono state accettate.
E questo è un dato di fatto. Grazie professore per essere stato
con
noi.
Grazie a voi.
Alla prossima. Leonardo Becchetti, economista all'Università di Roma, Tor Vergata. Arrivano gli Smashing Pumpkins con Disarm e poi andiamo in Veneto, perché è successo qualcosa di molto importante. È la prima volta che una regione del centrodestra approva una legge regionale sul fine vita.
Thank you.
Smashing Pumpkins, Disarm a Popsera, sono le 18:51 minuti, il racconto delle notizie di oggi adesso ci porta in Veneto, dove al di là degli schieramenti politici, possiamo dirlo, si è raggiunto oggi un traguardo di civiltà per tante persone, un traguardo che invece a livello nazionale ancora non vede la luce da diversi mesi, dove il dibattito addirittura si è fermato per le divisioni tra i partiti politici. Parliamo della fine vita, della legge sul fine vita. Oggi è stata approvata una legge regionale che istituisce le procedure per accedere al suicidio assistito ed è la prima regione di centrodestra a dotarsi di una legislazione di questo tipo. Allora, per questo mi ha raggiunto in studio dalla redazione Valeria Schroeter, che saluto. Ciao Vale.
Buonasera Mattia, e sì, come dicevi, il Veneto è la quarta regione italiana a approvare un provvedimento sul fine vita. La proposta di oggi definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale nei casi di richiesta, quindi si dà un'attuazione locale a quanto è stato stabilito dalla Corte Costituzionale in attesa di una legge nazionale organica che ancora non esiste. E di questo parliamo con Chiara Lalli, consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni. Buonasera.
Benvenuta.
Ecco. Buonasera. Grazie, buonasera a voi.
Buonasera. E come diciamo, il Veneto è la prima regione con un'amministrazione di centrodestra a approvare un provvedimento sul fine vita. Il progetto di legge nasce proprio dall'Associazione Luca Coscioni. Potete dirvi soddisfatti oggi?
Beh, sì, assolutamente, perché lo dicevi già prima tu, è la quarta regione, già questa è una cosa molto importante, ma poi è importante che si parli di cosa significa questa legge. In estrema sintesi, una organizzazione, un'applicazione, è importante ricordare, di un diritto che già c'è, un diritto che già c'è, purtroppo non per una legge nazionale, ma grazie alla Corte Costituzionale, grazie ad alcune sentenze. E quello che mirano a fare queste leggi regionali è proprio garantire la procedura, perché che significa quello che è successo poi nel passato, in questi anni, a molte delle persone che hanno chiesto la verifica dei requisiti stabiliti dalla 242 nel 2019, che i tempi di risposta, di controllo e di verifica si allungano in modo indefinito, e questo chiaramente fa sì che un diritto evapori, perché se ci metto mesi e mesi a risponderti, anche se la domanda è meno grave, meno importante della domanda di cui stiamo parlando, chiaramente non è più certo un diritto avere una risposta.
E adesso invece, con questa legge regionale, almeno le procedure sono sancite nero su bianco, ma è coinvolto anche il servizio sanitario regionale, visto che è un tema di cui si è dibattuto molto?
Assolutamente, ed è questa una condizione stabilita dalla Corte Costituzionale, che sia coinvolto il servizio sanitario e poi accaduta, diciamo, quello regionale. E questo è un punto importantissimo, se ne è discusso molto rispetto alla legge nazionale, proprio perché la presenza del servizio sanitario è anche una presenza di garanzia, cioè di controllo e verifica dei requisiti, di controllo e verifica di eventuali mancanze, e quindi anche di controllo e verifica che magari quella domanda arriva da un servizio inefficiente o non abbastanza efficiente. Quindi ecco, il ruolo del servizio sanitario sta anche proprio nell'andare a controllare se ci sono delle crepe che si possono sanare in quella richiesta, o se invece la richiesta è una legittima richiesta dovuta a una scelta che è morale, valoriale, come possiamo ben capire anche rispetto a situazioni più semplici di una malattia o di un'imminente morte o di una qualità di una vita che è la nostra, che non ci sta più bene. Tutti noi siamo fatti diversamente, no? E quindi anche tutte le nostre reazioni e le richieste possono essere, dovrebbero essere legittimamente diverse. Quindi a parità di condizione clinica io voglio qualcosa che magari un'altra persona non vuole, e questo è, ripeto, legittimo. E l'aiuto, l'intervento del sistema sanitario fa sì che queste richieste siano davvero delle richieste legate a una volontà e non a una mancanza.
Glielo chiedevo ovviamente perché il dibattito a livello nazionale in Parlamento si è concentrato soprattutto su questo. Valeria.
Sì, un'ultima domanda. Il progetto era già stato discusso a gennaio 2024, poi respinto. Questa volta hanno avuto un ruolo decisivo gli emendamenti? Stravolgono il testo oppure no?
No, no, l'impianto rimane quello corretto, i tempi e le organizzazioni anche, ci sono dei punti rinforzati o aggiunti, ma insomma nulla che stravolga, per esempio, l'istituzione di un comitato bioetico regionale o un rafforzamento delle cure, di un riferimento alle cure palliative, che va benissimo, perché le cure palliative sono un servizio incredibile che andrebbe garantito, rafforzato. È garantito a tutti, naturalmente, la cui presenza come possibilità fanno parte di quello che dicevo prima, di una vera e propria scelta, però ecco, non possono essere in modo semplicistico considerate delle alternative come sostituzione,
Sì.
cioè dovrebbero essere tutte le scelte e quindi no, per fortuna l'impianto non è stravolto e insomma possiamo
Siete
soltanto essere
soddisfatti? Sì,
felici
sì.
oggi, sì,
Breve nota
grazie.
politica. Chiara Lalli, la Regione Veneto ha approvato adesso questa legge anche si è speso molto anche per questo percorso l'ex presidente del Veneto Luca Zaia, e c'è un piccolo caso leghista perché Salvini è sempre stato contrario invece a normare il suicidio assistito, e infatti lo vediamo a livello nazionale, dove quel dibattito che doveva essere anche di concerto con l'opposizione si è completamente arenato. Le faccio questa domanda proprio velocissima in chiusura. Non c'è modo che quel dibattito torni a essere preso in mano, no? Ormai possiamo darlo per finito? Quella discussione sulla legge nazionale?
Non so, da una parte non so cosa augurarmi davvero, perché con questo testo veramente ci si augura che ci si fermi qui, perché quella legge, se così com'è, insomma, nell'ultima versione sarebbe una legge che nasce già incostituzionale, già ingiusta e già che erode dei diritti che già ci sono, quindi davvero intollerabile, insopportabile. Io vorrei davvero che, mi auguro, ecco, e spero che ci sarà una discussione più razionale o meno irrazionale di quella che c'è stata fin qui, e devo dire che insomma la posizione di Zaia perché insomma, ormai non ci sorprende più, all'inizio forse sì, perché l'appartenenza politica, però ecco, quello che lui ha detto nei mesi, negli anni, è davvero qualcosa su cui riflettere, soprattutto nei modi, perché poi è veramente importante, no? Il modo in cui arriviamo a delle conclusioni. Quindi la sua attenzione alle persone, alla libertà, alla scelta, al profilo politico, insomma, davvero per chi ha tempo e voglia recuperarsi i discorsi di Zaia su questa questione, insomma, è un tempo ben investito.
E soprattutto chi magari è un elettore di quegli schieramenti politici. Grazie,
Sì,
consigliera generale dell'Associazione Luca
grazie a
Coscioni, Chiara
voi.
Lalli. Grazie.
Grazie.
E grazie a Valeria Schroeter. Ti
Grazie e buona serata.
sentiremo poi nel giornale radio. Piccolo breve spazio pubblicitario, poi torniamo insieme qui a Popsera. Alle 19 un minuto, rieccoci, siete sempre all'ascolto di Popsera. Adesso andiamo a Torino, torniamo su quanto accaduto ieri e che tanto ha agitato il governo, che ha colto la palla al balzo per le solite strumentalizzazioni politiche contro la magistratura. Il caso è stata notizia soprattutto ieri, ma appunto le sue ricadute sono notizie anche oggi, è la decisione del GIP di Torino che ha deciso l'obbligo di firma e non la convalida del fermo per un uomo di 42 anni, originario del Bangladesh, che è accusato perché ha palpeggiato, commesso una violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni all'interno di un mini market. La violenza è documentata dalle telecamere di videosorveglianza del mini market, da cui si evince anche che l'uomo aveva commesso un palpeggiamento, una violenza sessuale anche pochi minuti prima, sempre ai danni di un'altra donna di 40 anni. Ma il GIP di Torino ha deciso non la convalida del fermo, ma l'obbligo di firma come misura cautelare nei suoi confronti. Il caso ha generato grande dibattito e nel governo grande indignazione, perché il giudice ha motivato la sua decisione con una serie di ragioni, cioè il fatto che l'uomo fosse incensurato, che ha confessato e ha collaborato con gli inquirenti e soprattutto che si è mostrato realmente dispiaciuto per l'accaduto. E dunque queste motivazioni hanno suscitato le forti reazioni di Giorgia Meloni stessa, che in persona ha parlato di questo caso. Il governo ha inviato gli ispettori a Torino per valutare il caso. Al di là di questo, che di questo caso specifico, che ovviamente è terribile, soprattutto per quello che in queste ore sta passando una ragazzina di 13 anni, che è l'unica vittima ovviamente di tutta questa storia, appare però evidente che ancora una volta il governo abbia voluto cavalcare un caso di cronaca per i suoi interessi politici e dare contro ai magistrati, un leitmotiv che abbiamo insomma ascoltato in tutti questi mesi, anche a cavallo soprattutto del referendum sulla giustizia. Di tutta sta vicenda infatti c'è un elemento che quasi nessuno in questo momento sembra sottolineare, ovvero che quanto deciso dal GIP non è una soluzione, assolutamente. L'uomo andrà a processo probabilmente per quello che ha fatto, il GIP ha solo deciso se in base alle circostanze esaminate l'uomo doveva rimanere in carcere oppure no. In questa fase di indagini preliminari ha deciso che non c'erano i presupposti per convalidare il fermo, una garanzia che comunque va riservata a chiunque sia indagato. Allora saluto Chiara Canepa, presidente della NMD Torino, benvenuta dottoressa.
Buonasera, grazie.
Grazie a lei. Allora, prima di entrare poi nel merito della questione di genere, che ovviamente c'è e non va tenuta in disparte, però forse vale la pena mettere i puntini sulle i in merito a questa decisione del GIP, cioè che non si tratta di una soluzione, cosa che invece sembrerebbe, appunto, vista la reazione che c'è stata dalla politica.
Sì, come mi è già capitato di dire in queste ore, siamo in una fase embrionale dell'indagine. Ora, come giunta, per rispetto dell'indagato e delle parti offese, noi non ci esprimiamo sul merito del caso, però da un punto di vista di procedura penale è giusto fare chiarezza e essere anche pacati ma chiari proprio su questi punti che riguardano il nostro sistema penale, che è un sistema di diritti, di garanzie e di procedure. Come giustamente è stato anticipato, siamo in una fase embrionale, cioè siamo in una fase di indagine, in una fase cautelare, non c'è stato ancora un processo e quindi non c'è una sentenza definitiva. Per il momento c'è un'ordinanza che ha comunque limitato la libertà personale del soggetto indagato, ma gli accertamenti sono ancora in corso, quindi non vi è nulla di definitivo. Tant'è che, come prevede appunto il nostro sistema, qualora il pubblico ministero o il difensore dell'indagato non siano d'accordo con la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza o sulle esigenze cautelari, no? Il pericolo di fuga, il pericolo di commettere nuovi reati, il pericolo di inquinamento probatorio, quindi questi sono gli elementi che vengono valutati, no? Nell'ordinanza. Se pubblico ministero e difensore non sono d'accordo con la valutazione che ha fatto il giudice per le indagini preliminari, possono impugnare questa.
Quello che ha fatto la procura, ad esempio, che ha impugnato l'ordinanza, giusto?
Il pubblico ministero fa appello, per esempio, qualora non sia d'accordo con l'ordinanza cautelare, fa appello davanti al tribunale del riesame e ancora c'è ancora un grado, che è quello finale, diciamo, della Cassazione, che è, come sappiamo, l'organo che è in ultima istanza deputato a valutare la correttezza dell'applicazione della legge. Ecco, questo è il nostro sistema.
E io le chiedo, dottoressa, lo sanno benissimo anche chi strumentalizza questa vicenda che funziona in questo modo, no o sbaglio?
Ecco, su questo ovviamente io non posso esprimermi, non voglio neppure fare la maestrina con la penna rossa, però io penso che diciamo questi siano proprio un po' le espressioni del nostro sistema costituzionale. Da un lato la presunzione di innocenza, cioè il soggetto indagato è un presunto innocente fino alla decisione definitiva. La personalità, quindi la riferibilità alla persona della responsabilità penale, e sono Come tutti sappiamo, gli articoli 25 e 27 della nostra Costituzione, e così, come dire, si declinano nel nostro sistema processuale, che tra l'altro è anche oggetto, è stato anche oggetto di tante riforme, però questo è il nostro sistema, quindi è importante sottolinearlo, certo.
Sì, questo è il nostro sistema, ma c'è chi fa finta di dimenticarlo per cavalcare ovviamente i casi di cronaca politicamente. In questo senso la campagna contro la magistratura da parte della destra di governo non si è mai fermata, nonostante anche la sconfitta al referendum.
Ecco, diciamo che noi applichiamo la legge. Ecco, noi non siamo noi magistrati, la funzione giudiziaria, no? Proprio come sappiamo nella separazione dei poteri, non è chiamata a collaborare con l'esecutivo nella realizzazione di un piano di governo. Evidente, il magistrato requirente, quindi il pubblico ministero, e giudicante, è chiamato ad accertare la verità dei fatti e ad applicare la legge in quel caso concreto. La legge sostanziale, quindi, no, in questo caso, come in tanti altri casi, si è intervenuti prima del processo sulla libertà personale perché sono stati ritenuti gravi indizi di reato, quindi elementi che fanno dire che c'è un reato, e le esigenze.
Non mi sta rispondendo un presidente Chiara Canepa al governo, ma capisco il fatto che non si voglia esporre sulla strumentalizzazione politica, anche perché l'ANM giustamente dice dopo il referendum adesso è il momento di lavorare e andare avanti, non alimentare ancora di più le tensioni con la politica. Ma senta, invece, al di là del fatto concreto di Torino, c'è però un grande tema più generale che non può essere messo in disparte, che è il tema che riguarda la formazione degli operatori di giustizia in generale sui temi della violenza di genere. Ecco, c'è ancora tanto lavoro da fare. Lei, qual è la sua opinione in merito al lavoro che state facendo in questi anni nel formare le persone che hanno a che fare con casi come questi?
Assolutamente sì. Io credo che la bellezza anche, ma l'importanza della funzione del magistrato sia anche quella e sempre di studiare. In questo ambito, che è quello della violenza di genere, ci sono state molte norme che si sono succedute proprio alla luce dei gravi anche casi di cronaca che si sono verificati, femminicidi nel corso degli ultimi anni, anche si pensi a sempre numeri che aumentano, per esempio di casi di stalking, di maltrattamento in famiglia. E dal 2019 in particolare in poi, ma in realtà anche prima, ma diciamo dal 2019, il legislatore è intervenuto molte volte proprio per velocizzare i tempi della procedura, fare in modo che le persone offese venissero ascoltate il prima possibile. C'è stato anche una notevole attenzione sempre di più verso l'ascolto del minore abusato, no? E quindi il legislatore nei diversi anni ha proprio pensato ad un obbligo di formazione anzitutto dei magistrati, ma anche delle forze dell'ordine, dei servizi sociali che collaborano con noi nell'accertamento di questi fatti, ad un obbligo proprio di formazione continua in questa materia. Lo dico anche da formatrice: la Scuola Superiore della Magistratura si è molto impegnata anche in una formazione continua, costante dei magistrati. Tante volte lo facciamo anche in collaborazione, per esempio, con i consigli dell'ordine, proprio su questi temi, anche perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo più volte ha richiamato i magistrati europei, quindi non solo i magistrati italiani, ma anche in altri stati, ad un utilizzo di un linguaggio adeguato nella stesura, ad esempio, dei provvedimenti, delle
sentenze. Forse è sempre quello l'aspetto un po' più delicato e controverso, no? La scrittura delle sentenze, che spesso si utilizzano dei termini che poi creano dei cortocircuiti gravi, anche e soprattutto quando si parla di violenza di genere.
Assolutamente, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte richiamato, ad esempio, a non utilizzare stereotipi di genere, no? Che purtroppo a volte nel linguaggio vengono o possono essere ripresi o orecchiati. Ecco. E quindi sicuramente sì, noi siamo i primi che abbiamo questo dovere di formazione sulle norme nazionali, ma anche sulle norme internazionali. Penso alla Convenzione di Lanzarote, penso a un sacco di altri. Di altri strumenti anche internazionali che ci richiamano ad essere puntuali, precisi, non solo nell'accertamento dei fatti, ma anche nella spiegazione, no? Che noi diamo delle nostre valutazioni nei nostri provvedimenti, siano provvedimenti del PM o del giudice.
E questo è essenziale. Allora, buon lavoro Chiara Canepa, a voi gli altri magistrati, presidente della NMA Torino, e grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
A presto, Chiara Canepa, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Torino, sulla formazione degli operatori della giustizia. Abbiamo chiesto anche un'opinione, lo ha fatto Omar Cagnello, a Cristina Carelli, che è la presidente di Dire Donne in Rete contro la Violenza. La ascoltiamo.
Io credo purtroppo che nella reazione, diciamo, delle istituzioni, del governo, in questo momento ci sia proprio un tentativo di strumentalizzazione, perché diciamo che la stessa attivazione non c'è stata su altri casi altrettanto gravi che contenevano, diciamo, degli aspetti assai preoccupanti, quindi esattamente come questo. Quindi da questo punto di vista c'è un dispiacere, proprio perché a che cosa serve, diciamo, questa mobilitazione se poi non c'è una presa di coscienza rispetto al fatto che abbiamo proprio bisogno di una formazione specifica per tutti gli operatori della giustizia. Okay? Noi vogliamo sentire questo, non tanto un'attivazione estemporanea su situazioni che credo possano essere strumentalizzate proprio per l'origine della persona che ha agito violenza, lo dico con molta franchezza. Ecco. Invece l'aspetto, diciamo, più grave non è tanto il fatto che non sia stato confermato il fermo, probabilmente tecnicamente, adesso lo analizzeremo anche più tecnicamente, va anche bene così, voglio dire. Quello che preoccupa è, diciamo, quello che viene espresso nelle motivazioni, cioè in qualche modo attribuire alle scuse di questo uomo un significato che può concorrere, diciamo, a ridimensionare la valutazione dell'accaduto. Cioè un po' come se questo fosse un comportamento del quale è sufficiente riconoscere a posteriori l'inopportunità e quindi in qualche modo possa essere ridimensionato. Ecco, diciamo che l'aspetto è questo, e poi mi sembra ancora una volta assente la ragazza, cioè chi ha subito la violenza, no? Dov'è questa ragazzina? Ci concentriamo, diciamo, su quelle che possono essere delle giustificazioni dai comportamenti dell'uomo, che appunto non aveva capito probabilmente la gravità, perché se poi appunto scusandosi in qualche modo dichiara questo, e la ragazzina che ha 13 anni, fra l'altro, quindi è anche molto giovane, ecco, scompare come sempre la vittima, e questa è la cosa più preoccupante, e ovviamente attribuiamo tutto questo ha proprio una mancata formazione, una mancata ancora una volta conoscenza, a una superficialità nel trattare queste situazioni e a una persistenza, direi, di retaggi culturali ancora fortemente collegati alla cultura patriarcale.
Come dovrebbe agire, ne abbiamo parlato tante volte anche da queste frequenze, come dovrebbe agire la politica, il governo, quando parlate di formazione?
Dovrebbe agire innanzitutto considerando che è importante decidere chi fa formazione, innanzitutto lo dico, e devono essere i centri antiviolenza a fare formazione, in particolare i centri antiviolenza che hanno una origine politica, cioè che leggono questo fenomeno come un fenomeno strutturale collegato a una dimensione culturale, innanzitutto questo. E poi ci devono essere delle formazioni obbligatorie e che in qualche modo mettano le persone che poi sono delle operatori e delle operatrici, insomma, direttamente coinvolte nelle situazioni, di fronte ai loro retaggi personali, Cioè non può essere una formazione superficiale che si ferma su delle nozioni, deve essere una formazione che mette le persone a confronto con se stesse, cioè quanto mi è vicina la cultura patriarcale che ancora mi in qualche modo impedisce di riconoscere la violenza in tutte le sue forme e quindi anche poi di valutare il rischio in modo corretto e di mettere in campo ovviamente la gestione anche del rischio in modo corretto. Questo è il punto.
Cristina Carelli, presidente di Dire Donne in Rete contro la violenza, e di Vedder, questo invece, quello che state ascoltando, è Hard Sun, la sua canzone. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. When I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. Vent'anni a Into the Wild, abbiamo scoperto proprio adesso, è di Vedder, Hard Sun, nella colonna sonora appunto del film Into the Wild. Saluto Luca Parenna, è tornata a Metro Regione. Ciao Luca.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
E Metro Regione oggi si occupa, ovviamente ci sarà tutto l'aspetto sulle politiche, le elezioni, le prossime elezioni per il sindaco,
sì,
di Milano,
su cui oggi non ci sono state grandi novità, dopo che ieri invece qualche notizia c'era stata.
Sì, giusto,
no?
Una piccolissima notizia che in realtà che può cambiare, ha cambiato sicuramente lo scenario estivo per questo tema, per le elezioni milanesi. Invece oggi andiamo a Vigevano perché c'è una storia da raccontare che insomma merita di essere approfondita.
Sì, la notizia di oggi è quella della morte di un 24enne che è stato trovato appunto morto nell'appartamento in cui viveva a Vigevano. Per la verità su questa vicenda si sa ancora poco, sono da chiarire le circostanze in cui è avvenuta la morte di questo 24enne, di cui conosciamo il nome, ecco, si chiamava Alexander Lopez Kevin Escobar. Ha dato l'allarme un amico che l'ha trovato, appunto, si trovava con lui in questo alloggio dove viveva. Sono appunto ancora da chiarire le circostanze, sembra che comunque dalle prime ipotesi che sono state fatte finora si sia trattato di una morte accidentale. Poi sarà fatta l'autopsia comunque, ecco, certo, sul suo corpo per chiarire le cause. L'elemento però da sottolineare, sì, è che pochi giorni fa, lo scorso 21 agosto, quindi parliamo di poco più di 10 giorni fa, questa stessa persona che oggi è stata trovata morta aveva subito un'aggressione omofoba proprio a Vigevano. Due uomini lo avevano insultato a proposito del suo orientamento sessuale, lo avevano spinto, lo avevano fatto cadere nel naviglio, quindi nel canale lì a Vigevano. Questi due uomini poi erano stati rintracciati e indagati a piede libero. E la vittima di questa aggressione era stata portata in pronto soccorso, ma prima ancora di essere visitata si era allontanata, aveva deciso poi di non sporgere denuncia, e quindi noi ci limitiamo così un po' a registrare il fatto che oggi sia arrivata la notizia della sua morte a pochi giorni da questa aggressione omofoba di cui si era parlato appunto pochi giorni fa. E noi ci siamo tornati oggi con una delle realtà, delle associazioni che collaborano al Centro Antidiscriminazioni di Pavia, l'associazione Coming Out. Abbiamo parlato con la presidente Cecilia Bettini, che ci ha un po' sottolineato come nelle città di provincia far emergere le violenze contro le persone della comunità LGBTQ+ è più difficile. Insomma, non lo scopriamo oggi, ma questa vicenda ce lo conferma, e possiamo ascoltare Cecilia Bettini.
Grazie Luca, sentiamo.
Sicuramente dolore e preoccupazione, proprio perché la notizia arriva neanche dopo una decina di giorni in cui è avvenuta l'aggressione di stampo omofobo. Le indagini sono in corso e quindi poi verranno chiariti tutti i fatti. Ecco, noi chiediamo che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e che ci sia la massima disponibilità e la massima attenzione, soprattutto su questo caso, da parte delle istituzioni, e che l'aggressione omofoba, appunto, di qualche giorno fa non venga considerata un episodio secondario o marginale, ma che venga tenuta in considerazione.
Che cosa si era saputo su quell'aggressione avvenuta lo scorso 21 agosto?
Molto poco, in realtà, quello che di fatto poi era uscito sui giornali. Un'aggressione avvenuta per mano di due persone che hanno, diciamo, aggredito fisicamente e verbalmente il ragazzo, e poi il ragazzo non aveva ritenuto di fare una denuncia, ecco. Sicuramente la denuncia non è l'unico strumento, è un qualcosa che naturalmente va valutata, va presa in considerazione seriamente. Il ragazzo non ha voluto farlo. Noi chiariamo sempre che quello non è l'unico strumento, ma che ci sono altri strumenti che possono in qualche modo tutelare la persona in un momento, come dire, di così forte impatto emotivo, ecco, che un episodio come questo può generare.
Voi a suo tempo avevate fatto un comunicato di solidarietà con la vittima come associazione Coming Out. Sì. Avevate avuto modo di avvicinarla oppure non vi è stato possibile?
Purtroppo no, noi abbiamo dato disponibilità come Centro Antidiscriminazioni di Pavia e della provincia a supportare la persona qualora ce ne fosse stata la necessità, tramite i nostri sportelli psicologico, legale, gruppi di automutuo aiuto, insomma, proprio come dire, per affrontare insieme quella situazione che sicuramente avrà avuto un impatto importante sulla vita di questa persona. Questo non è accaduto. In realtà quello che noi facciamo tramite i nostri sportelli è la prevenzione, è cercare appunto di mettere in sicurezza le persone, fare in modo che episodi come questi non si verifichino.
Voi avevate sottolineato il fatto che agli aggressori che erano stati fermati fosse stata contestata la discriminazione per orientamento sessuale, che però, lo sappiamo bene, non è un reato autonomo in Italia.
No. Non esiste oggi un reato specifico per orientamento sessuale e identità di genere. È un qualcosa che come associazioni da anni chiediamo, ma attualmente non esiste questo tipo di reato, e purtroppo questo naturalmente crea un'invisibilizzazione rispetto a tutti quei fenomeni di discriminazione e violenza che non emergono, perché il punto è che è difficile che il fenomeno emerga, perché episodi di questo genere non vengono denunciati, ma spesso è difficile, proprio soprattutto nei territori anche di provincia come in questo caso, che vengano riportati alle associazioni e ai centri antidiscriminazioni, che possono in qualche modo farsene carico.
Voi come associazione Coming Out avete uno sportello a Vigevano.
Sì.
Si era parlato di questa città la scorsa primavera, in particolare perché alle elezioni comunali il candidato sostenuto da Roberto Vannacci aveva preso il 14% dei voti, e Vannacci è totalmente contrario ai diritti delle persone LGBTQ+. Dal vostro osservatorio, che realtà è quella di Vigevano?
Ma allora è una realtà come quelli provinciali, appunto, in cui il fenomeno non emerge, ma quello che è più preoccupante non sono tanto gli episodi di cronaca come questo che era finito appunto sul giornale, ma sono tutte quelle microaggressioni che spesso sono difficilmente riconoscibili, soprattutto da chi le subisce, le risatine, i commenti, la paura di girare mano per mano nella strada, di prendere un mezzo pubblico, no? Di fare coming out sul lavoro per timore delle ripercussioni. È quello che ancora caratterizza le realtà, come dire, provinciali, come può essere la realtà di Vigevano. Noi in realtà poi abbiamo uno sportello anche a Landriano attivo al momento e stiamo lavorando proprio per espandere, come dire, attivare altri punti di ascolto anche in altre città provinciali di Pavia, proprio perché sappiamo che è lì che si annida il fenomeno dell'omolesbotransfobia, che ripeto non sono solo le aggressioni fisiche, ma sono tutto quel sostrato di microaggressioni, di episodi, come dire, più striscianti, ecco, che non emergono, ma che sono quelli che poi possono arrivare a casi più gravi come un'aggressione fisica.
Cecilia Bettini dell'associazione Coming Out di Pavia, al microfono di Luca Parena. Finisce qui la prima parte di Pop Sera, torniamo dopo il GR, dopo Metro Regione. Ciao! E 22 minuti, rieccoci. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, ciao! Seconda parte di Pop Sera fino alle 20.30, adesso per tuffarci nei fatti della politica particolarmente tormentati in questa estate. Campo Largo e Destra che hanno i loro rispettivi problemi, questioni interne da risolvere, inevitabilmente ora che si entra nell'ultimo anno della legislatura, e anche oggi ci sono state cose da analizzare. La destra ovviamente ha a che fare con il fattore Vannacci, che dalla legge elettorale ai legami con la Russia destabilizza non poco la maggioranza, lo ha fatto anche oggi sono successe cose che vale la pena vedere tra poco. In apertura però andiamo a Genova, dove è in corso la festa dell'unità cittadina, c'è la sindaca Silvia Salis, ovviamente c'è anche e soprattutto Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico. Convitato di pietra, il grande dibattito estivo sulle primarie, sulla leadership del Campolargo. Ma a Genova c'è anche il nostro inviato Luigi Ambrosio. Ciao Luigi, come va?
Ciao, bene, va bene, Schlein c'era ieri. Qui c'è com'è il ministro, l'ho chiamata ministro anche durante il generale, ho sbagliato, no, è responsabile essere il PD,
non facciamo confusione.
Perché guardiamo avanti. Solo una battuta sulla cronaca di oggi, c'è stato un bel dibattito vivace sull'Ucraina, dimostrazione che questo Campo Largo su quel tema lì ancora qualche bulone lo deve avvitare.
E lo avviteremo perché abbiamo la necessità di costruire l'alternativa a questa destra e nessuna differenza può diventare e deve diventare un ostacolo, per quanto importante come questi temi per la costruzione di un'unità politica che ci consente di mandare a casa Giorgia Meloni e questo governo che sta facendo tanti danni anche sulla politica.
Davanti a noi c'è la sindaca di Genova Salis, ma le primarie le fanno Schlein e Conte, siamo sicuri?
Ma guardi, noi siamo qui per parlare di grandi questioni internazionali, non mi sembra che questo sia la priorità della discussione politica. Abbiamo in questo momento ben altre discussioni e ben altre preoccupazioni, a cominciare dal caro vita, da un governo che non sta facendo nulla, che festeggia mentre il resto dell'Italia piange. Mi pare che su questo dobbiamo concentrarsi.
Senta, su Vannacci che esce allo scoperto nel sostegno alla Russia.
Beh, non c'era bisogno, diciamo, di non mi pare che sia una grande novità che Vannacci abbia le stesse posizioni di Putin e dei filo putiniani, l'abbiamo visto in tutti questi mesi, e quello che c'è da augurarsi è che risponda con chiarezza alle domande che gli vengono fatte sui suoi legami e invece ogni volta svicola, perché questo ha a che fare anche con la trasparenza e con una sana competizione democratica senza interferenze e influenze di straniere.
Grazie a Beppe Provenzano, allora responsabile degli esteri del Partito Democratico.
Non ministro ancora, Luigi, quindi.
Non ministro ancora. Vabbè, uno fa una scommessa per il futuro, però sicuramente il dibattito che c'è stato qui, siamo a caricamento, quindi siamo nella piazza dove c'è, diciamo, il cuore di Genova, no? Con il fronte mare disegnato da Renzo Piano. Ci sono centinaia di persone, senti il rumore sotto, è appena finito un dibattito che avrebbe dovuto durare una mezz'oretta, è andato avanti fino a un istante fa proprio con lui, con Provenzano e con altri ospiti sulla politica estera, centinaia di persone attentissime, molto preparate, ci sono stati anche degli interventi, un paio di contestazioni sulla linea, sull'Ucraina proprio,
sì.
E a dimostrazione che quello lì è il tema caldo naturalmente del rapporto PD con, del PD con il, non solo i 5 Stelle ma anche gli alleati a sinistra del PD sul tema dell'invio delle armi, e su questo si giocherà molto di quelle primarie che sono un po', diciamo, convitato di pietra di tutte le feste dell'unità. Anche di questa stasera la sindaca di Genova è interessante da ascoltare, con lei c'è anche il sindaco di Napoli Manfredi, un bel dibattito sulle amministrazioni locali, ma sono, non nascondiamocelo, interessanti da ascoltare perché sono i due nomi tra i tanti che si fanno forse più gettonati per una possibile soluzione alternativa alle primarie, no? Mettiamo Salis o mettiamo Manfredi a fare il candidato o la candidata premier e non se ne parli più, visto che queste primarie rischiano di essere un bagno di sangue tra Conte e Schlein. Schlein era qua ieri, è stata sicuramente molto ascoltata, molto applaudita, vediamo come verrà accolta Salis stasera, ma non è che c'è l'applausometro, lei è una sindaca nella sua città molto popolare, quindi l'applauso lo prende in automatico, però vediamo, insomma, sappiamo quali sono i temi, no? La mattina delle primarie, non solo quelle nazionali, oppure quelle milanesi che aleggiano, è qua che ieri sera Schlein ha detto a Milano, prima pensiamo al programma e poi pensiamo a chi farà il candidato sindaco, visto che ieri Mario Calabresi ha dato una disponibilità e si aspetta ancora un altro nome importante, insomma, che è quello di Pier Francesco Maiorino, che per adesso attende gli eventi. Ma qua poi stasera il focus sarà sull'Italia, sarà sul governo. Sentiremo cosa ci diranno.
Ieri Schlein, che ha detto prima il programma e poi si vedrà sull'Ucraina, come si troverà il punto di caduta, se si troverà, poi i nomi, Milano che si intreccia con lo scenario nazionale, anche Provenzano diceva, Luigi, al momento la linea è quella di non buttarsi a capofitto nella questione primaria, stare concentrati sui temi del paese reale per cercare di incalzare il governo. Sulle primarie in questo momento la linea è non ne parliamo, ne parliamo soltanto quando finirà la convention anche dei 5 Stelle e si troverà un punto di caduta con loro.
Sicuramente un appuntamento interessante sarà prossimo fine settimana, non questo, quello dopo, a Reggio Emilia, con la chiusura della festa nazionale l'unità, perché sabato sera c'è Conte, domenica pomeriggio c'è Eli Schlein, quindi sono tutti e due lì, non hanno fatto un evento insieme, naturalmente la segretaria del PD chiude da sola la festa del suo partito, ci mancherebbe altro, però hanno dato a Conte, insomma, il ruolo dell'invitato più importante, il venerdì sera, il giorno prima si vedrà quantomeno il clima, poi comprendiamo naturalmente tu, io e tutti quanti che ci stanno ascoltando il ragionamento di Provenzano, ma prima o poi questa legislatura finisce e non è che manchi moltissimo tutto sommato, perché insomma siamo ormai a settembre, si vota nel 27, forse a primavera, quindi insomma tutto questo tempo per procrastinare non ce l'hanno su come fare le primarie, chi candidare e soprattutto insomma che accordi di programma prendere per andare, certo, a governare.
Certo, senti Luigi, un'ultimissima cosa al volo prima di salutarti, poi vai. Tutti questi temi li affronterai anche domani a Summer Time, andrai dentro proprio l'analisi, oltre ad aver seguito poi il dibattito con Salis e Manfredi, hai fatto bene anche a citare Manfredi, che è l'altro nome che si fa come candidato alternativo della coalizione, ma lì Salis sappiamo, lo dicevi anche tu, no? Quanto sia amata dai militanti del PD e lì alla festa dell'unità, l'hai potuto vedere, no?
È appena arrivata con la bambina, è andata dove fanno le focacce, perché qui ovviamente essendo Genova non c'è la salamella ma c'è la focaccia ligure, insomma farsi a salutare tutti, poi è passata tra i tavoli, sicuramente
è una di quelle amministratrici locali, quelle sindache che da subito sono entrate in sintonia con la città che amministrano. Questa sera è sicuramente questo un buon vantaggio per lei, però ripeto Mattia, non è che siamo qua a fare l'applausometro con ieri sera, naturalmente siamo qua a sentire cosa ci dicono.
E lo vediamo, lo aspettiamo allora stasera, poi domani mattina a Summer Time ce lo racconti. Grazie Luigi.
Ciao Mattia.
Ciao, ciao, ciao. Salto che abbiamo fatto così alla festa dell'Unità, poi domani mattina il resto delle analisi, dei confronti sul campo largo, sulla questione primaria, il dibattito sulla leadership, le strategie di Elly Schlein e della segreteria del Partito Democratico in questo momento prendono tempo anche per cercare di capire in che direzione andranno le discussioni all'interno delle altre forze del campo largo, soprattutto i 5 Stelle. Ma poi, come diceva il nostro Luigi Ambrosio, a un certo punto ci si dovrà mettere attorno a un tavolo e decidere esattamente qual è il percorso comune. Se ci sarà un percorso comune, però adesso a destra, perché per quanto poi lì a destra si trovi sempre più facilmente il punto di caduta, i problemi anche lì nella maggioranza non sono pochi, hanno un preciso nome e cognome, lo accennavamo, Roberto Vannacci. Saluto Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche alla LUIS Guido Carli, benvenuto professore.
Grazie, buonasera.
Allora, partiamo dal dilemma Vannacci per la destra, per Meloni soprattutto ci pare di capire, soprattutto in questa fase, perché ieri c'è stata la presentazione dell'emendamento alla legge elettorale sul ballottaggio, un emendamento che oggi è stato scaricato da Salvini, ma insomma nessuno dei partner della maggioranza di governo sembra davvero volerlo, comunque tutti hanno molti dubbi su questo emendamento, tanto che è stato presentato a titolo personale. Sì. Da Marcello Pera. Ecco, di fatto dunque questi dubbi ci hanno fatto capire una cosa, che Meloni, parliamo di lei soprattutto, non ha ancora deciso se convenga andare senza Vannacci alle elezioni col rischio di perderle, oppure portarselo dentro con un altro rischio forse ancora più grande, quello di deludere gli alleati della maggioranza, ma soprattutto spostare anche forse più in là, forse un po' troppo più in là l'asse del suo governo, forse oltre i valori repubblicani. Meloni come sì. Può uscire da questi dubbi?
Il problema è proprio questo, che innanzitutto diciamo la maggioranza sta un po' troppo ragionando su i sondaggi e sulle formule elettorali prima che sullo sciogliere il nodo Vannacci sì, Vannacci no. E quindi in questo momento c'è un po' di confusione, perché il ballottaggio è chiaramente un sistema che serve per disancorare Vannacci dall'attuale maggioranza per far sì che centrodestra e centrosinistra se la giochino in un secondo turno, però suscita anche numerose diffidenze, sia perché fa venir meno il voto utile, quindi questo potrebbe penalizzare la Lega, cioè Vannacci al primo turno potrebbe andare molto bene pur non accedendo al secondo, e in secondo luogo perché spesso al doppio turno la destra è penalizzata perché l'elettorato di destra tende a mobilitarsi di meno, come accade ad esempio nelle grandi città. Quindi è un rischio che secondo me alla fine non verrà a corso, cioè non penso che ci sarà una legge elettorale a doppio turno, anche se poteva avere un senso diciamo politico. Però questo non risolve il problema, perché l'altro pezzo di legge elettorale, turno unico con premio di maggioranza, è chiaramente una legge elettorale che spinge i poli ad aggregarsi. Allora, cambiare legge elettorale per poi tenere fuori Vannacci, con il rischio in qualche modo di perdere le elezioni a causa di Vannacci, beh, anche questo fa domandarsi se effettivamente abbia senso cambiare la legge elettorale o se invece non abbia senso tenersi quella attuale, dove probabilmente all'80% non vincerebbe né la destra né la sinistra, si dovrebbe trovare una soluzione in Parlamento. Quindi è un momento di grande confusione in cui le partite sono molto intricate, è evidente però che anche da quello che esce sui giornali internazionali, oggi Financial Times, ma molti altri, che ci sia una pressione su Giorgia Meloni da vari ambienti per non portare Vannacci dentro la coalizione, in quanto considerato troppo filorusso, troppo estremista, appunto potrebbe causare un problema grave dentro Forza Italia o dentro altre realtà, e quindi questo, diciamo così, rende tutto molto complesso. Ecco, quindi forse è un momento in cui bisognerebbe aspettare un attimo anche prima di andare avanti sulla legge elettorale e chiarirsi le idee.
Sì, bisognerebbe aspettare un attimo, anche se in realtà poi la scadenza impone di fare abbastanza in fretta per arrivare all'approvazione della legge elettorale, e quindi una qualche soluzione dovranno deciderla di comune accordo.
Oppure bisogna essere, se posso dire, bisogna essere convinti di tenere fuori Vernacci, avere una legge elettorale che può far vincere il centrodestra, ma può far vincere anche il centrosinistra, giocarsela tutta in campagna elettorale sperando che quel numero che noi oggi vediamo nei sondaggi sia un numero, diciamo, esagerato, figlio di un momento che riguarda appunto l'ascesa di Futuro Nazionale. Magari poi in un'elezione vera in cui si deve parlare di tante cose, Giorgia Meloni riesca a sgonfiare in qualche modo Futuro Nazionale, magari facendogli prendere il 4, il 5% invece che il 7 e l'8, e quindi ridando al centrodestra un po' di ossigeno e di possibilità di vittoria. Però ecco, bisogna essere poi convinti di questo, perché anche in termini comunicativi, diciamo anche rispetto ai propri elettori, non si può far durare l'ambiguità troppo tempo.
No, decisamente. E citava l'articolo del Financial Times su Roberto Vannacci, cavallo di Troia di Mosca all'interno della destra italiana, e da qui appunto lei lo legge come un tentativo di fare pressioni anche su Meloni, quindi, professore?
Beh, certamente. Beh, è un momento anche geopolitico molto particolare, cioè un momento in cui Putin ventila e pratica in parte un'escalation, un'escalation che sembra rivolta e lambisce sempre di più paesi alleati della NATO. Quindi noi abbiamo assistito a sabotaggi, attentati e via dicendo in maniera crescente verso diversi paesi europei. Quindi è evidente che portare con un ruolo decisivo, perché sarebbe decisivo per la maggioranza, Vannacci in una maggioranza che chiaramente ha già comunque Salvini come interprete di una linea, diciamo, più fredda e più scettica verso la NATO, per Giorgia Meloni anche governare con alleati di questo tipo diventerebbe un problema, con il rischio che poi, diciamo, Vannacci dentro una coalizione di centrodestra può rappresentare la novità e quindi potrebbe avere spazi comunque di crescita ulteriore se alleato col centrodestra, mangiarsi la Lega e diventare di fatto il secondo partito del centrodestra. Quindi, come dire, ad oggi secondo me l'opzione di prendere a bordo Vannacci è un'opzione difficile da percorrere, anche per come è lo scacchiere internazionale, cioè come sta evolvendo la scena internazionale. Ci sono pressioni da più parti, sia a livello italiano sia a livello europeo, per evitare, no, che si prefiguri uno scenario di questo tipo.
Staremo a vedere, sì, poi soprattutto alla luce del fatto che Meloni, da questo punto di vista, sull'Ucraina ha sempre mantenuto una posizione, possiamo dire, coerente in questi anni del suo governo. Grazie professor Castellani per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche alla LUIS Guido Carli di Roma. Ready. Sick Love, Red Hot Chili Peppers, a Pop Sera alle 20-22 minuti. Adesso ultima parte di trasmissione per dare spazio e dare voce ai colleghi e agli amici del Fatto Alimentare, che in questi giorni stanno affrontando una causa giudiziaria molto pesante che rischia di metterli in gravi difficoltà economiche, una causa portata avanti da un colosso dell'industria alimentare, San Benedetto, che nonostante abbia perso diverse volte in tribunale nella causa contro il Fatto Alimentare per un articolo scritto dai colleghi, ha deciso di portare adesso la testata alla Corte d'Appello di Venezia chiedendo un risarcimento monstro di 1,5 milioni di euro. Una cifra che ovviamente rischia di danneggiare pesantemente il Fatto Alimentare, che ha lanciato anche un sito, una raccolta fondi su GoFundMe per riuscire a portare avanti questa battaglia. Allora, che cos'è successo? Qual è la causa in corso? L'abbiamo chiesto al direttore del Fatto Alimentare, Roberto Lapira, che ci ha spiegato tutto quanto.
4 anni fa c'era stata una vicenda per cui all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria sono arrivate delle richieste di censura di uno spot in cui c'era come protagonista Elisabetta Canalis che si svegliava al mattino, si bruciavano le fette biscottate che aveva messo il pane, che ha messo nel tostapane, per cui lei usciva di casa prendendo una bottiglia di San Benedetto, di acqua minerale San Benedetto. Questo, alcuni hanno fatto una richiesta di censura all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria chiedendogli la censura, perché insomma è sbagliato far capire che tu salti la colazione e ti bevi una bottiglietta. L'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha accettato la questione e San Benedetto ha modificato lo spot, per cui prima era 30 secondi, poi è diventato 15 secondi. Noi avevamo fatto anche una richiesta allo IAP di informazioni e ci ha risposto lo IAP, l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, dicendo: la San Benedetto ha accettato di modificare. E io cosa ho fatto? Da giornalista, noi ci occupiamo sempre delle pubblicità ingannevoli, delle pubblicità scorrette, pubblichiamo tutte le sentenze, che ormai purtroppo sono poche. E io cosa ho fatto? Ho fatto l'articolo dicendo che San Benedetto si è impegnato a cambiare e avrebbe cambiato lo spot togliendo le frasi, perché l'istituto mi aveva mandato una mail. Questa cosa qui ha fatto un po' infuriare San Benedetto, che ha mandato una correzione. Io ho cambiato il titolo, una parola sul titolo, e ho pubblicato anche quella, però la sua rettifica, che non era una rettifica, perché non poteva mica smentire la notizia. Sei mesi dopo eccetera, ha fatto un provvedimento d'urgenza, si chiama P700, al giudice chiedendo di ritirare l'articolo. E io ho risposto che no, perché insomma era tutto vero, che cosa doveva ritirare l'articolo. Allora sono andati dal giudice e il giudice ha detto che era tutto regolare, per cui non dovevo ritirare l'articolo. Allora ho fatto ricorso a questo provvedimento d'urgenza che si chiama P700 e il giudice nuovamente ha detto no, la Pira ha ragione, non deve ritirare l'articolo. A questo punto io ero abbastanza tranquillo, e invece no, perché dopo sono passati, non mi ricordo più quanto, un altro 6 mesi, 8 mesi, e loro hanno fatto un ricorso in tribunale per il processo. Una cosa importante: in tutte e due le ricorsi del tribunale del P700 mi chiedevano 1,5 milioni di danni. Cioè, parliamoci chiaro, chi non si strizza? Io sono mica la RAI, o quelli di Repo che fa causa e poi la RAI ci pensa in qualche modo. Noi abbiamo un fatturato di 150.000 euro l'anno, fatti i conti. Per cui la cosa non è stata molto tranquilla, anzi, assolutamente tranquilla per noi. Questo è, sì, è il preambolo, no?
È un chiaro tentativo, Roberto, di intimidire il vostro lavoro.
Assolutamente, perché questa cosa qui mica ti fa stare tranquillo, parliamoci chiaro. Oh, gli avvocati li devi pagare. Comunque, la cosa poi è andata avanti e siamo andati in tribunale. Il tribunale ha ribadito il concetto, il diritto di cronaca, eccetera, eccetera, non diciamo nessuna bugia, e ci ha dato ancora ragione. A questo punto pensavo che la cosa fosse finita. No, avevo 6 mesi o 3 mesi di intervallo dopo la sentenza, e sono andati in appello. Ora, il discorso è, e secondo me, vabbè, spero che vada nel modo migliore, ma è un ulteriore elemento di ostacolo, chiedendo sempre 1,5 milioni di danni. E, cioè, non lo so, noi non abbiamo fatto niente di scorretto, ma questa è una chiara lite temeraria per metterti paura. E c'è, il tentativo funziona, perché quello che non sa la gente riguarda le spese legali. L'idea di venire, le spese legali di avvocati, questo la gente non lo sa, sono correlate direttamente all'importo del danno. Se il danno è 1,5 milioni, a Milano, che fino a 10 mesi fa c'erano delle tariffe indicative, l'importo di avvocati uscire da 30 a 50 mila euro. Chiaro? Poi chi te la fa anche gratis, non l'ho ancora trovato. Questo è il concetto. Per cui se il giudice ti dà anche ragione, ma ti devi pagare le spese, perché spesso fa così, beh, insomma, è una vittoria di Pirro, no?
Sì, a metà.
Non ce li ho, non le abbiamo. Non le abbiamo.
Certo.
Io non le ho.
E per questo avete lanciato adesso un crowdfunding, giusto?
Certo, perché noi in 15 anni di attività, 16, abbiamo dato sempre l'accesso al sito gratuitamente a tutti, le newsletter, tutto gratuito. Poi riceviamo delle donazioni come fate anche voi, però no, e poi viviamo di pubblicità, selezionando pubblicità non di junk food, non di integratori, non di acque minerali, non di porcherie. Però è la prima volta che facciamo un appello diretto, perché oggettivamente è una situazione difficile.
Certo.
La prospettiva è difficile, non le certezze del diritto, no, ma il tribunale poi...
È evidente, Roberto, che il vostro lavoro non piace alle aziende di cui parlate, e questo intervento di tipo giuridico nei vostri confronti svela proprio questa strategia di farvi paura e in qualche modo di condizionarvi anche per il futuro.
Ma noi siamo abituati a ricevere lettere degli avvocati, noi pubblichiamo tutte le sentenze di pubblicità ingannevole, le facciamo anche noi di richieste di pubblicità, di censura di pubblicità ingannevole. Riceviamo, non dico tutto... Diciamo che durante l'anno diciamo diverse richieste da parte degli avvocati, ma si risolve sempre in qualche modo, no? Cioè, hai ragione, ho torto, cioè, pubblichiamo tutte le rettifiche che ci chiedono, anche gli interventi senza necessità di rettifica. Ma in questo caso qui è un chiaro intento differente, non di avere giustizia, ma di far chiudere la testata in qualche modo.
Era Roberto Lapira, direttore del Fatto Alimentare. Andate sulla home page del Fatto Alimentare, nell'articolo in cui si parla di questa causa potete trovare il link per arrivare su GoFundMe e il crowdfunding per raccogliere i fondi per coprire i costi della difesa del Fatto Alimentare in questa causa e aiutarli. Se volete, vi invito a farlo e a consultarlo. Io mi fermo qua con Pop Sera, un saluto da Mattia Guastafiero, ciao, ci sentiamo domani.